c'è la vita che vince la morte. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Gloria, gloria, cantiamo al Signore.
Carissimi amici che da tante parti dell'Umbria e dell'Italia ci state vedendo, a voi il mio saluto affettuoso in questo giorno così tanto caro a me. Sono 64 anni che sono sacerdote. Quanti sono? Eppure ogni volta che celebro la messa, la celebro con quell'entusiasmo del primo giorno. Perché io so il mistero che sto celebrando per ordine di Cristo. Io sono nato, come tutti i miei colleghi sacerdoti, là quella sera nel Cenacolo. Là quella sera è nata la Chiesa. Quella sera si è fatta la Pasqua di Cristo. La Pasqua. Avete sentito nella prima lettura il ricordo della Pasqua ebraica. Ogni anno il più piccolo dei bambini nella casa degli ebrei siede sulle ginocchia del padre e rivolge a lui una domanda: papà, che cosa significa? E il papà ricorda la Pasqua della loro liberazione dalla schiavitù egiziana. L'avete sentito nel racconto? Bellissimo, no? Ogni famiglia ebrea, anche oggi, quella sera, dopo che il padre ha spiegato al bambino e a tutta la famiglia la grande liberazione dalla schiavitù, celebrano la Pasqua con azimi, ricordando la fretta con cui Dio fece uscire dal paese d'Egitto il popolo ebreo. Mangerete l'agnello con le erbe amare, della passione di questo popolo destinato sempre a soffrire. Amici, noi celebriamo stasera non quella Pasqua, ma celebriamo un'altra Pasqua, la Pasqua della liberazione di Cristo dal nostro peccato. E stasera siamo lì nel Cenacolo per assistere a tre momenti deliziosi, sconvolgenti. Gesù, l'avete sentito nel racconto di Giovanni, che si fa schiavo, lava i piedi. Sapete che lavare i piedi era la servitù di terza categoria a cui non era permesso allora di diventare uomini liberi. Pensate, Gesù si è reso schiavo di terza categoria lavando i piedi agli apostoli, che poco prima avevano discusso dicendo: chi è il più grande, Signore, tra noi? E Gesù quante volte si è affannato a dire: il più grande tra voi non è colui che comanda, ma è colui che serve, e quello che ho fatto io fatelo anche voi. Che bell'esempio. Penso che sia rimasto nel cuore e nel pensiero degli apostoli quel momento. Gesù che lava e bacia i piedi ai suoi discepoli. Anche Giuda ha baciato i piedi sicuramente. E aveva l'inferno nel cuore. Stava per tradirlo, per compiere il più grande delitto dell'umanità, tradire il Figlio di Dio, Gesù Cristo. Dopo aver lavato i piedi, Gesù, ricordando la Pasqua ebraica, sorprende tutti. A un certo momento prende del pane, prende un calice e dice parole misteriose, sconvolgenti. È chiaro, non potevano capire. Gesù l'aveva annunciato, vedete, nella sinagoga di Cafarnao, tornate a leggere il capitolo sesto di San Giovanni, che avrebbe dato un pane disceso dal cielo davanti alla folla sconvolta, che si chiedeva: ma non siamo noi cannibali? Non potevano capire, ovviamente, come oggi non capiamo noi. L'aveva annunciato con queste parole: vi darò un pane disceso dal cielo. Questo pane è pane di vita eterna. Chi mangia questo pane vivrà in eterno, anche se morirà vivrà in eterno. Ma era troppo grande per quelle menti e per le nostre menti. Contempliamolo Gesù in questo momento nel cenacolo di profonda intimità. Prendete, mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. E poi ancora Gesù prende il calice, come era nella tradizione della cena ebraica, e dice parole diverse, misteriose: prendete, questo è il mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Gli apostoli si guardano l'un l'altro sbalorditi, non hanno capito, ma credono a Gesù e bevono intingendo nel calice il sangue di Gesù Cristo. Fanno la loro prima comunione. Che mistero, amici miei. Ma ci pensate. Diceva tante volte Padre Pio di Pietrelcina: è più facile che il mondo si regga senza sole, il che è impossibile, che non senza l'Eucaristia. Amici, Gesù ha provvisto anche a questo. Dopo aver istituito l'Eucaristia, istituisce i factores, i facitori dell'Eucaristia, i sacerdoti. Noi siamo nati lì quella sera e a noi è dato questo comando: fate questo. Che cosa? Quello che ha fatto lui. La trasformazione di un pane nel suo corpo, di un vino nel suo sangue. Amici, tutte le volte che celebriamo la Pasqua, è la Pasqua del Signore. Ogni volta che celebriamo l'Eucaristia, Sant'Agostino chiamava la Pasqua quotidiana la comunione, la Pasqua settimanale la messa domenicale e la grande Pasqua l'annuale, fino a che raggiungiamo la quarta Pasqua nel Paradiso, nel convito eterno dei Santi e dei Beati. Amici, che mistero! Io vi posso dire che tutte le volte che celebro la Messa mi sento sconvolto e mi dico: non la vorrei celebrare, perché mi sconvolge al pensiero che nelle mie mani quel pane che ho comprato al negozio diventa il Figlio di Dio. Ma come è possibile? Non è possibile pensarlo ad una mente umana. E Gesù aveva detto tante volte: mio desiderio è stare con gli uomini, è la mia delizia. Ma altre volte diceva: quello che piace al Padre io faccio sempre, o lasciare o restare. Se fosse partito, se noi partiamo non restiamo. Pensate, il Signore quella sera ha messo la sua fantasia onnipotente al servizio dell'amore. E tutte le volte che celebriamo la Messa, Cristo si rende presente attraverso il ministero del sacerdote. Ecco perché, vedete, San Francesco d'Assisi diceva: se io incontrassi un angelo, un sacerdote, ovviamente l'angelo è superiore per natura all'uomo, no? Prima saluterei il sacerdote e poi l'angelo. Ma addirittura, pensate, la Madonna Medjugorje, una volta rimproverando i sacerdoti che non benedicono molto spesso i loro fedeli, diceva: benedite la vostra gente, benedite, perché la vostra benedizione è superiore alla mia. Io benedico come madre di Dio, voi benedite con la benedizione del mio Figlio Gesù Cristo. Amici, è da sconvolgimento questo. Ecco perché io tutte le volte che celebro la Messa rimango sbalordito. Non vorrei celebrare la Messa, pensate. Tanto mi sconvolge, mi turba. vorrei confessare tutta la giornata, perché confessare è una cosa umana. Sollevare una persona che cade è umano. Confortare chi è nella disperazione è umano. Togliere il delitto commesso dall'anima è di Gesù Cristo, ma noi non lo vediamo, ma mi rendo conto come in quelle mani consacrate Dio ha messo la potenza della salvezza, la potenza di distruggere il peccato, perché amici sacerdoti sono nati per distruggere il male, sono i cooperatores di Gesù Cristo nella sconfitta del demonio. Amici, come vorrei stasera invitarvi a pregare per i sacerdoti. Siamo rimasti pochi, invecchiati, malfermi, ma ciò non conta. Quello che conta è avere i preti santi. Amici che mi ascoltate, pregate perché noi possiamo essere all'altezza del nostro ministero, che siamo i vostri padri che vi hanno generato nel battesimo la vita eterna, che siamo i vostri pastori preoccupati di pascere il gregge e portarlo in pascoli verdeggianti, che siamo i vostri maestri. Ma Paolo VI diceva: non c'è tanto bisogno di maestri, ce ne sono troppi, c'è bisogno di testimoni. Ma come vorrei stasera, amici, implorarvi perché preghiate per noi. Noi che questo molto spesso non vi siamo di esempio. Noi che molto spesso non vi incoraggiamo nella fede, pregate per noi, perché guai ai pastori che tradiscono il loro gregge. Guai ai padri che non amano i loro figli e per i figli non danno la vita. Guai ai maestri che confondono con la verità con l'errore. Guai. Avete sentito Giuda? Che fine ha fatto Giuda? Non sappiamo. Certo, quelle parole terribili di Cristo ci fanno spavento. Guai a quell'uomo da cui è venuto il tradimento del figlio di Dio. Guai, meglio che non fosse nato. Amici, qualche volta anche di noi sacerdoti potreste dire: meglio che non fosse nato. Amici, vi prego, pregate per noi. Stateci vicini, che possiamo sentire il vostro calore affettuoso, la vostra preghiera incessante, il vostro bisogno di amore. Fateci sentire che avete fame e sete di Cristo e noi vi dispenseremo attraverso l'Eucaristia il pane di vita eterna e l'acqua che zampilla la vita eterna. Amici, domani sentiremo una parola: consummatum est. Quando ero ragazzo, mi preparavo al sacerdozio, lessi un libro che mi sconvolse. Era di un francese. E parlando dei preti diceva: chi sono i sacerdoti? Sono uomini mangiati. Bella questa espressione. Voi dovreste mangiarci, ma non come pane avvelenato o insipido, ma come pane nutriente di vita eterna, perché la nostra fede, il nostro amore a Gesù Cristo deve essere per voi forza, incitamento ad essere testimoni del Signore nella vostra vita. Domani sentiremo consummatum est, tutto è finito. Scriveva il mio amico che ho conosciuto negli anni 40, Don Primo Mazzolari, contemplando il crocifisso diceva: Cristo si è spogliato di tutto, guardate, si è spogliato della sua dignità umana, non una goccia, anche della sua madre si è spogliato, ma dove l'uomo si spoglia di tutto, dove finisce il mio io, là comincia il paradiso. Domani, amici, contempleremo Cristo crocifisso. Noi saremo con voi domani sera alle 21, trasmetteremo la Via Crucis. Saranno i nostri ragazzi, i nostri cantori, che guideranno come sempre questa stupenda contemplazione di un Dio che va a morire per noi. E lo trasmetteremo alle ore 21. Seguiteci. Domenica prossima trasmetteremo, come sempre, su YouTube Regina Pacis PG o sul canale 211 di Tele Alta Umbria. Molti la prendono anche qui in Papeluso, mi hanno detto. Trasmetteremo la messa di Pasqua. Pasqua, festa di gioia, festa di resurrezione di vita. Noi benediremo, dopo la messa verso le 12:25, sia le palme che molti di voi domenica non hanno fatto in tempo a benedire, e benediremo anche i cibi sulle vostre mense. In tempi regolari era il Sabato Santo. Pensate, questa mia chiesa ha visto anche 3.000 persone. Una fila interminabile di profumi, di visi gioiosi, perché è la Pasqua del Signore e si portava la torta di Pasqua a Perugina e si portava il capocollo, il prosciutto, l'uovo di Pasqua, le uova colorate dei bambini, la colomba, l'agnello, tutto per ricordare l'agnello di Dio che ha dato la vita per noi. Amici, noi vi aspettiamo domani sera, vi aspettiamo domenica e insieme viviamo questi meravigliosi misteri. Perché domenica prossima io vi dirò Christos Anesti, Christos Anesti, Cristo è risorto e la vita continua e la morte è vinta. Vinceremo anche il coronavirus e torneremo a sentire la gioia delle nostre comunità che riempiono le chiese con una fede sempre più viva, un appetito e fame di Cristo quale in questo tempo terribile ne sentiamo la fame.